Il radiogiornale.
Risposta iraniana totalmente inaccettabile, piccato, ribatte così il presidente americano Trump. La tensione USA-Israele contro l'Iran riprende vigore. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una parte dell'equipaggio della nave Ondius sono sbarcati a Tenerife. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, meno a Winterthur. Sport, calcio di Super League. Lugano scivola sul campo bagnato di casa e nello scontro diretto contro il San Gallo, botta morale, ma l'Europa non è perduta. Mister Crocitorti chiamato a rielettrizzare i bianconeri. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. In tarda serata dunque il messaggio sul social Truth del presidente americano Donald Trump, che al rientro dal weekend nel suo golf club in Florida molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran. Giudica infatti totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Il Wall Street Journal ha riferito che la risposta non soddisfa la richiesta sugli impegni che l'Iran deve avere sul destino del programma nucleare e sulle sue scorte e alle sue scorte di uranio altamente arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine dell'ostilità e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale. Da Israele poi il premier Benjamin Netanyahu fa sapere che la guerra non è finita. Passiamo adesso all'Odissea, sì, è così, dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, per consentire lo sbarco dei passeggeri e di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione complessa che mira a evitare la diffusione dell'infezione. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. La corrispondenza dalla Spagna del collaboratore Mario Magarò.
Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà la traversata verso Rotterdam con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione. Tutti i passeggeri dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra che era venuta in contatto con un malato continua ad essere asintomatico.
E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tenuto a ricordare che questa infezione non dovrebbe, anzi non sarà né un'epidemia né una pandemia come il Covid. Veniamo adesso in Svizzera. Continua a tener banco lo scandalo che ha visto coinvolto la clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo e il suo ex primario Francesco Maisano. Il tema viene ora affrontato a livello politico coi partiti del cantone che stanno valutando i prossimi passi da compiere per l'elaborazione di questa vicenda. In redazione Johnny Canonica.
A lanciare il dibattito è stata la frazione in Gran Consiglio del Partito Liberale Radicale, che in una presa di posizione chiede che la vicenda venga elaborata. La Gran Consigliera Linda Kamenisch.
Neben der strafrechtlichen Untersuchung.
Oltre all'indagine penale, riteniamo che sia necessario anche un approfondimento politico a tutto tondo. Tutti hanno fallito a tutti i livelli, per molti anni. Nessuno ha voluto guardare in faccia la realtà, nessun gruppo parlamentare, nessun partito, per ragioni che non conosciamo. Se il PLR non esclude che alla fine tocchi a una commissione parlamentare d'inchiesta chiarire la vicenda, così non la pensano altri partiti. Democratici di centro e socialisti, per esempio, non ritengono che questo sia il mezzo migliore. E mentre a Zurigo si discute, a Berna sono già state prese le prime decisioni. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo di integrità previsto dalla legge sugli agenti terapeutici anche ai dispositivi medici. Questo significa che la prescrizione e l'uso di questi dispositivi non deve essere avvenuta perché un medico era legato in un qualche modo con il produttore. Una novità accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Pazienti, che ritiene pure che i medici debbano rendere pubblici i loro legami di interesse.
Intanto Maisano è in piena attività, ma in Italia la clinica privata San Raffaele di Milano. Sulla Sonntagszeitung Zeitung poi la direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenike, ha espresso in un'intervista la propria gratitudine nei confronti dell'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate alla clinica di cardiochirurgia. Jenike non ha voluto commentare il fatto che in questa vicenda l'informatore abbia perso il posto di lavoro. Si tratta di una questione del passato, ha detto. La questione del risarcimento sarà sicuramente inclusa nell'analisi del rapporto pubblicato martedì scorso, ha dichiarato. In tema di errori o sbadataggini in ambito sanitario, è stata rimossa con un intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L'operazione è stata effettuata per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate 7 mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica. A Zurigo, dove al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città elvetica, il socialista Raphael Goltan, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze. Succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Raphael Goltan era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Perpari Mafdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su quattro a Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Raphael Goltan al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
Da Zurigo alla vicina Winterthur non si parla di calcio, ma appunto di elezioni. Più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone. È stata una corsa all'ultimo voto, dunque.
Qui la vittoria è andata a Stefan Fritschi, il liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritschi. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fricci, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato, a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
Le spiegazioni di Emanuele Ferrari su due nuovi volti a capo della politica di Zurigo e di Winterthur. Il gruppo invece, quello per una Svizzera senza esercito, non sosterrà l'iniziativa popolare lanciata di recente contro l'acquisto dei caccia americani F-35. Durante l'assemblea tenutasi nella giornata da poco conclusa a Soletta, il centinaio di partecipanti hanno respinto la proposta che prevedeva invece il sostegno a questa iniziativa. La maggioranza crede che sostenerla sia controproducente. Approvata invece una risoluzione in cui si chiede al comitato direttivo del GSSE se in che modo le regole democratiche possano essere adeguate in modo tale che in futuro sia possibile lanciare un referendum contro acquisti di armamenti di grande entità. Grigioni, il patriziato di Roveredo, potrebbe essere commissariato. Il consigliere di Stato Peter Paier lo ha comunicato al presidente del comune patriziale Aurelio Troger in una lettera consultata dalla NZZ am Sonntag. Il motivo è il cosiddetto sciopero dello zelo, cioè quello avviato a fine marzo da Troger e dai suoi collaboratori per protesta contro le pratiche dell'ufficio cantonale della migrazione che aveva accordato permessi di soggiorno a persone fermate poi nell'operazione antimafia resa nota alla fine di febbraio. 4 residenti nella località mesolcinese erano finiti in manette. Al patriziato vengono ora dati 10 giorni per prendere posizione. Non si tratterebbe del primo commissariamento. Nel 2022 il commissario di nomina governativa fu proprio lo stesso Troger, chiamato, come ricorda, a trainare il patriziato fuori da una forte crisi. Il gallerista zurighese Bruno Bischofberger, uno dei più influenti mercanti d'arte della seconda metà del XX secolo, è morto all'età di 86 anni. La sua galleria è considerata ancora oggi una delle istituzioni più importanti del mercato dell'arte europeo. Figura chiave nel dialogo tra gli Stati Uniti e l'Europa, il mercante d'arte svizzero ha contribuito a portare nel vecchio continente alcune dei più illustri esponenti dell'arte contemporanea americana. Beh, non si parla niente meno che di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, fino a Julian Schnabel e Francesco Clemente. E adesso dalla cultura, dall'arte allo sport, sì, perché la domenica è stata anche e soprattutto sportiva. Ce la riassume Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio. Lugano sconfitto e staccato dalla San Gallo in classifica e ora con solo 2 lunghezze di vantaggio sul Sion quarto. 36esimo turno di Superliga che ha visto infatti i bianconeri cadere in casa 2-1 contro il San Gallo. Il Sion ha invece battuto 2-0 il Thun, mentre lo Young Boys si è imposto sul Basilea 3-0. In Italia l'Atalanta ha inguaiato il Milan. I bergamaschi si sono infatti imposti a San Siro 3-2 e rossoneri dunque agganciati al quarto posto dalla Roma. 36esima giornata che ha sancito la prima qualificazione della storia alle Coppe Europee del Como. Turno che si conclude nella serata con Napoli-Bologna. Il Barcellona ha vinto la Liga per la 29esima volta, trionfo maturato nel modo migliore per i catalani, conquistando ovvero i punti decisivi nel Classico, battendo il Real Madrid 2-0. Passo deciso dell'Arsenal verso la conquista del titolo. I Gunners hanno infatti vinto 1-0 in casa del West Ham, tornati a 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque giocato una partita in meno. Ricordo il successo della nazionale svizzera di hockey, 6-1 alla Cechia, nell'ultima partita di preparazione ai mondiali che scatteranno Zurigo e Friburgo venerdì. Doppio oro per la Svizzera agli europei di tiro in Croazia, il trio femminile composto dalle sorelle Emily e Vivien Jeghi e dalla campionessa olimpica Chiara Leone ha trionfato nella carabina 50 metri a terra e anche nella prova a 3 posizioni.
Abbiamo aperto questo giornale con la risposta di Donald Trump, scritta sul suo social Truth, che molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran, perché ha giudicato totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Beh, poco fa le agenzie hanno battute che l'Iran, dal canto suo, ha respinto il piano statunitense secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. Vi aggiorneremo comunque su questo botta e risposta riacceso nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Non ci sono altre notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì, ormai 11 maggio 2026. Comune denominatore, parliamo di meteo per tutta la Svizzera, ombrelli alla mano e unita nella meteo delle prossime ore, perché piove, lo farà per tutta la giornata, o perlomeno per quasi tutta la giornata. In alcune zone sarà pure temporalesco. Nel corso del pomeriggio a sud dovrebbe farsi rivedere il sole. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16. Un'occhiata all'evoluzione: al sud martedì soleggiato e ventoso, mercoledì nuvoloso, poi in parte soleggiato con lieve tendenza a rovesci in montagna. Giovedì nuvoloso e nel corso della giornata rovesci. Venerdì ancora uggioso. Al nord martedì mattina nuvole e precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Mercoledì abbastanza sereno, ma nella seconda metà della giornata tendenza a rovesci. Giovedì poi pioverà e venerdì ancora probabilmente come il giorno prima, con possibile neve dai 1500 metri. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte, una serena settimana.